Grazie davvero, quello che voce tonante che mi trovo, ho esordito in maniera chiaramente rumorosa. E grazie davvero dell'accoglienza, è un piacere estremo essere nuovo ad Ancona, qui scopro ogni volta angoli nuovi, oggi mi sono un po' girato il porto e scoprirò nuovi ristoranti, vedete che la mia forma ormai inizia a arrotondarsi sempre di più, ma va bene anche così via. E vi porteremo in questo ciclo di conferenze, di 5 lezioni che cercheranno di vedere un po' come facciamo noi a capire il mondo che c'è intorno a noi. È un discorso che affonda le sue radici molto tempo fa e anche i primi filosofi cercavano di capire in Grecia come facciamo a conoscere il mondo. E alla fine dobbiamo un po' fidarci dei nostri sensi, ma quanto possiamo veramente fidarci di quello che vediamo, di quello che sentiamo? E ai tempi non si conosceva gran parte della medicina e della fisiologia che oggi invece conosciamo, e quindi si andavano per intuizioni in qualche modo, si prendevano posizioni per partito preso anche fino poi al Medioevo. C'è chi diceva che nihil est in sensis quod prius est in intellectum, cioè non c'è niente nei sensi che prima non è già contenuto nel cervello, oppure viceversa, c'era anche chi sosteneva esattamente l'opposto, che il cervello era una tavola immacolata su cui i sensi scrivevano la realtà che noi apprendiamo. Ed è interessante a volte in effetti riflettere su come facciamo in qualche modo a toccare la realtà, o per essere più precisi forse come fa la realtà a toccarci, perché noi siamo in questo senso un organo passivo, noi passivamente accettiamo la realtà dentro di noi e cerchiamo di darle forma. E il nostro senso principale è la vista, e la vista occupa gran parte della nostra esperienza sensoriale. E nel modo in cui noi usiamo lo stesso termine, vedere, no? Vediamoci domani, oppure vediamo se questa cosa funzionerà, tendiamo a focalizzarci su questo termine, in qualche modo è il senso a cui diamo più fiducia, quello che ci dice effettivamente come stanno le cose. Sì, ma l'ho visto, che era così, sono un testimone oculare, se lo vedessi con i tuoi occhi, diamo molto peso. È interessante, aprendo una piccola parentesi, che in altre lingue la stessa cosa a volte può valere anche per altri sensi. Per esempio in inglese, quando si vuole dire qualcosa che potrebbe essere tradotto come mi sembra giusto, si può usare appunto il verbo sembrare, it seems ok, sembra ok, ma si possono usare anche altre espressioni sensoriali, come it feels ok, cioè, si sente che è buona, o does it sounds good, suona bene. Quindi a seconda a volte del tipo di personalità che abbiamo anche, o di che messaggio vogliamo trasmettere, tendiamo a usare verbi e parole che richiamano una particolare modalità sensoriale. Ma la vista è quella per noi più presente, anche se ci fate caso, per tutta la nostra famiglia di parenti evoluzionistici, cioè di tutti gli altri primati, tutti gli animali che hanno gli occhi davanti. Noi guardiamo il mondo davanti a noi e grazie al fatto che guardiamo davanti riusciamo a vedere in 3 dimensioni, e quindi questo ovviamente ci dà un grosso vantaggio in termini visivi, rinunciandone ad altro. La gallina, che invece deve stare attenta a non essere predata, ha gli occhi ai lati e vede quindi a 360 gradi quasi, però perde la visione stereoscopica. La prima cosa che mi verrebbe da dirvi, però in maniera un po' così provocandovi, riguardo la vista è: ma siamo davvero sicuri che quello che vediamo sia effettivamente lì, che ci sia, che esista, che sia come lo vediamo? E se guardiamo per esempio alcuni colori, una scala di grigio in questo caso, una barra grigia su una scala di grigi, e vediamo questa sfumatura piacevole che va dal chiaro allo scuro in un senso e nel quadrato piccolo in senso opposto, sembrano esattamente gli stessi colori che vanno gradatamente in direzioni inverse. Però se io adesso invece taglio quella linea grigia e gli tolgo la scala su cui è, diventa questa, è esattamente dello stesso colore. Quei colori che noi vedevamo in questa linea grigia non esistono, non ci sono sfumature di grigio. Lui dice: caspita, allora i miei sensi possono ingannarmi in qualche modo, io forse non sempre vedo quello che è, Facciamo un altro esempio. Vedete, questo è una specie di scacchiera con due quadrati che abbiamo chiamato A e B per comodità. Sembrano chiaramente i quadrati bianchi e i quadrati neri di una scacchiera, ma in realtà sono dello stesso colore. Se ci facciamo passare una barra grigia attraverso, vedete che questa barra grigia è esattamente dello stesso colore sia di A che di B, quindi A e B sono dello stesso colore. Siamo influenzati da che cosa? Perché sbagliamo a fare queste discriminazioni? Ce ne sono tantissime altre che potremmo vedere, l'occhio umano è altamente influenzabile da queste cose, perché sono le prime cose che ci dicono che un occhio umano non fa una fotografia della realtà. A scuola sicuramente qualcuno vi avrà detto l'occhio funziona come una macchina fotografica. In parte è vero, ma è grossolanamente sbagliato come concetto. Intanto perché noi non vediamo con gli occhi. Anche questo può servire. Cosa sta dicendo? L'occhio è uno strumento che ci consente di captare e di sentire le onde elettromagnetiche che viaggiano nello spazio, e ad alcune di queste noi diamo un'interpretazione visiva, ma sono semplicemente onde elettromagnetiche. È il cervello che stabilisce, che crea l'immagine, che crea la visione che noi abbiamo davanti. Piero Angela una volta diceva, per sorprendere il suo auditorio, che l'universo, il cielo stellato che noi siamo abituati a guardare, è in realtà completamente buio. Non c'è luce nell'universo. Ci sono un sacco di onde elettromagnetiche, ma senza un cervello che trasformi quelle onde elettromagnetiche in un'immagine, in dei colori, non esistono i colori al di fuori di noi. Qualcun altro di voi forse si potrà ricordare, sempre a scuola, che gli sia stato detto qualcosa del tipo: il colore è una caratteristica intrinseca di ogni oggetto. La mela è rossa, sempre rossa. Il colore è in qualche modo descritto dall'onda di luce che dall'oggetto arriva ai nostri occhi. In realtà anche questo è completamente sbagliato, non è vero. Quando noi vediamo i colori, facciamo un'operazione estremamente sofisticata, che poi vedremo magari dopo un pochino meglio, ma il nostro cervello fa un calcolo, vede un oggetto e contemporaneamente vede tutto quello che ci sta intorno. Tutte queste informazioni vengono pesate, vengono misurate e il colore è il risultato del confronto fra l'oggetto e il suo panorama che gli sta intorno. Questo è il motivo per cui noi cadiamo vittima di queste illusioni. O ancora di qualcuna più famosa, qualcuno che magari si diverte a navigare in rete ricorderà questo indovinello, tra virgolette, che girava qualche annetto fa, e gli diceva: che colore è questo vestito? E c'era, la maggior parte della popolazione in realtà lo vedeva dorato e bianco, ma c'è una fetta di popolazione che lo vede blu e nero. Dice: com'è possibile? Perché? E abbiamo occhi diversi, cosa cambia? Cambia il modo in cui noi vediamo il panorama, l'esposizione di questa foto. Vedete che è la stessa foto, ma qui è sovraesposta e qui no. Vedete che sono leggermente diverse. Si può vedere ancora meglio se facciamo una scala più accurata. Vedete che questo bianco qui inizia a trasformarsi in viola e nero, piano piano, per diventare effettivamente blu e nero. Allora, questo è il motivo per cui il colore in realtà non è una caratteristica degli oggetti, è una caratteristica del cervello. È il cervello che crea, inventa i colori. E è così vera questa cosa che noi non potremmo in nessun altro modo descrivere che cos'è un colore a chi non avesse la capacità di averli mai osservati. Quindi è un cervello, per esempio, di una persona, di un non vedente dalla nascita, la descrizione di che cos'è un colore diventa estremamente complessa e difficile, perché non possiamo limitarci a descrivere la sua componente fisica. Questo non darebbe al colore la sua caratteristica di essere, per l'appunto, un colore. Ed è vero in questo caso che è l'occhio che filtra la realtà per darcene un'immagine. Ma intanto partiamo da un punto che abbiamo già messo ben solido, cioè la realtà intorno a noi è una costruzione, una realtà che è costruita dal cervello, e che noi non abbiamo in realtà nessun altro modo di esperire, non possiamo sapere esattamente cos'è. Dobbiamo fidarci del nostro senso, ma il nostro senso sta già elaborando, costruendo quello che noi percepiamo come reale. Quindi un reale effettivamente di cui possiamo avere esperienza forse non esiste al di là delle nostre possibilità sensoriali. Dobbiamo un po' sapere però come questo avviene per cercare di migliorarci. E allora com'è che l'occhio funziona? Quali sono le sue caratteristiche generali? Spesso, come vi dicevo, qualcuno dice un po' una macchina fotografica. Sì, un pochino forse, perché, e queste sono forse nozioni di anatomia di base, perché la luce entra nell'occhio dalla parte anteriore, dove c'è la cornea, il cristallino, e si proietta in maniera invertita sulla parte posteriore, dove c'è la retina. È la retina che fa il miracolo di trasformare queste onde in immagini. La retina le calcola, le elabora e poi le proietta attraverso il nervo ottico al cervello. Ma la retina è una struttura molto complessa, molto complicata. Addirittura in termini embriologici, quindi quando l'organismo si sviluppa, la retina è una piccola estrusione del sistema nervoso centrale stesso, un pezzo di cervello che è fuori dal cranio. Questo per sottolineare la sua complessità. Ed è fatta da tanti strati di cellule diverse che fanno già tante sinapsi fra di loro, cioè si iniziano a parlare, iniziano a creare dei circuiti all'interno della retina, già molto complessi. E nella retina scopriamo anche un altro così nota, interessante e curiosa, che ci fa riflettere peraltro sulla nostra origine, cioè la retina è al contrario. Cosa vuol dire al contrario? Vuol dire che è messa, è fatta male, per certi aspetti. Perché è fatta male? Perché la pellicola, quella che dovrebbe essere la pellicola nella macchina fotografica, lo strato dei fotorecettori, come si chiama questo, è nella parte più profonda della retina. Cioè la luce viene da qui, deve attraversare tutti questi strati per arrivare in realtà qui, dove la luce viene effettivamente percepita. Non tutti gli animali hanno la retina al contrario, noi sì, non si sa il motivo per cui in alcuni, diciamo, lungo braccio evolutivo in alcuni casi si sia invertita, però possiamo considerarle un piccolo difetto di progettazione del corpo umano a cui dobbiamo in qualche modo essere, di cui dobbiamo essere consci. E per evitare ulteriormente che la luce che arrivi qui faccia, ci possa creare delle false immagini, fortunatamente la retina ha poi costruito questo strato in fondo, che si chiama epitelio pigmentato, che consente di assorbire la luce. Anche questo a differenza di una macchina fotografica. Cosa vuol dire assorbire la luce? Cioè la luce che entra qui e non viene misurata da un fotorecettore, viene assorbita da questo strato, perché se no rimbalzerebbe sull'osso, ritornerebbe indietro e colpirebbe un altro fotorecettore, dandoci probabilmente delle immagini completamente sbagliate, in questo senso, di quello che noi vediamo fuori. E la retina, fra l'altro, anche questo è sempre importante sottolinearlo, è un organo che consuma tantissima energia. Se vi è mai capitato di avere un abbassamento di zuccheri nel sangue, per esempio, magari per uno stress o per una forte attività fisica, il primo senso che inizia a vacillare è la vista. Iniziamo a vedere annebbiato, iniziamo a vedere confuso. Questo perché per far funzionare questo apparato occorre tantissima energia. E l'energia cosa serve? Beh, a fare funzionare tutto, ma molto per far funzionare effettivamente la nostra, si dice, fotocezione, cioè la nostra capacità di trasformare un'onda elettromagnetica in un segnale nervoso che diventerà poi un'immagine o un colore. E anche qui c'è una grossa differenza con le nostre macchine fotografiche. La macchina fotografica è una pellicola, diciamo analogica, oppure se fosse digitale, un insieme di fotocettori, e ciascuno dei quali prende un piccolo frammento di luce. Per questo noi siamo attenti alla definizione della nostra macchina fotografica. Ah, questa ha 4 megapixel, 5 megapixel, 20 megapixel. Cioè, quanto piccolo è il pezzettino di realtà che noi possiamo colorare in qualche modo con i fotoni che gli arrivano. L'occhio, o la retina in realtà, è fatta da più occhi, da più retine, che sono una dentro l'altra. Noi abbiamo più sensi nella vista. La retina è fatta da diverse strutture biologiche, che appunto si chiamano fotorecettori, che sono in grado di percepire la luce in modo diverso. Due sono molto famosi, sono sicuro che li avete sentiti, si chiamano coni e si chiamano bastoncelli. Sono effettivamente loro che ci fanno vedere in termini reali, ma ce ne sono anche altri. Per esempio ci sono dei fotorecettori che sono attenti alla luce, ma in generale, cioè a quanta luce c'è nell'ambiente. E a cosa servono? Servono a sincronizzare i nostri ritmi circadiani. Questo è il motivo per cui, se facciamo un viaggio negli Stati Uniti o in Giappone, dopo qualche giorno di sfasamento, il nostro ritmo veglia-sonno ritorna a essere sincronizzato col ritmo luce-buia. Iniziamo a dormire di notte e stare svegli di giorno. Se no, dormiremmo sempre alla stessa ora, ma quindi in momenti diversi del giorno e della notte, spostandoci sulla Terra. Ecco, la retina è in grado anche di fare questo. È lei che misura la luce nel giorno, ci dice quando è giorno e quando è notte. Ma invece, come vi dicevo, le cellule che misurano la luce sono questi, sono i coni e i bastoncelli. Sono quelli che consumano tutta la nostra energia per vedere e fanno due cose diverse. Ci danno due visioni diverse, come se fossero due occhi, uno dentro l'altro. Ce ne accorgiamo se facciamo una misura interessante, se andiamo a vedere la retina in un modo un po' particolare, ossia facciamo finta di distenderla. La retina è fatta, in qualche modo è una sfera, facciamo finta di appiattirla, come se fosse un tappeto a questo punto, e andiamo a vedere dove si trovano i coni e dove si trovano i bastoncelli. I coni sono quelli blu, vedete che ce ne sono pochissimi in tutta la retina, fino a quando non arriviamo a un punto particolare dove ci sono solo coni, tantissimi coni, e poi nel resto della retina ce ne sono pochi. I bastoncelli, il contrario, ci sono tanti tanti bastoncelli in tutta la periferia della retina, ma quando arriviamo in mezzo, qui non ce ne sono. Che punto è questo strano punto dove ci sono solo coni e non ci sono bastoncelli? È il punto dove noi localizziamo la nostra visione più precisa, la visione che ci consente di discriminare i dettagli, di leggere, di apprezzare la risoluzione di una stampa. È un punto che si chiama fovea ed è un punto fatto qui che cerca di risolvere uno di quei problemi che la retina ha di progettazione che abbiamo appena citato, cioè il fatto che è fatto al contrario. E dice, allora, se è fatto al contrario, nel punto dove io voglio avere la massima acuità visiva, la massima capacità di discriminare, ecco che devo spostare gli strati superiori e fare in modo che la luce possa arrivare direttamente ai fotorecettori. Dobbiamo cercare di compensare in qualche modo. E l'evoluzione ci ha provato così, l'unico modo era fare spazio e addensarsi intorno, ma non ovviamente, e non si possono far scomparire questi strati, la retina funziona sempre stati, però qui è dove noi abbiamo appunto solo i coni, la nostra visione di precisione, la nostra visione in qualche modo classica, quella che noi intendiamo a interpretare come effettiva visione, quella a colori, anche i colori sono visti per l'appunto da qui, dai coni. I bastoncelli fanno un altro lavoro, che adesso vedremo, però non abbiamo. Come facciamo però, come fanno i coni nei fatti a vedere? Cosa succede quando un fotone arriva nel nostro occhio? Perché alla fine noi questo facciamo, ci deve essere un modo in cui questa luce viene trasformata. Il nostro cervello è chiuso dentro una scatola cranica, lì luce non ne arriva, non ce n'è. Quindi la luce deve essere trasformata in una nuova energia. Beh, il processo è complicato, quindi ve lo accenno solo per darvi il senso di quello che succede. E quello che succede è piuttosto semplice, c'è una molecola come questa che è piegata, e quando arriva la luce, questa molecola si raddrizza. Questo evento Questa molecola quindi è sensibile alla luce, come tante altre che esistono. Questo evento innesca una reazione nella cellula, nel cono, per cui la cellula, diciamo così, diventa sensibile alla luce e risponde alla luce. Siccome l'abbiamo raddrizzata, però, questa molecola qui adesso non sarà più in grado di rispondere alla luce. Ha già risposto una volta. È come se fosse un interruttore che noi schiacciamo con un fotone e poi non possiamo rischiacciarlo. Per rischiacciarlo dobbiamo farlo tornare normale. E a questo ci penserà quell'epitelio pigmentoso che abbiamo visto sotto, in cui questa molecola continuerà a circolare, verrà raddrizzata da dei particolari enzimi e verrà ripreparata per essere pronta all'adesione. Questo è il motivo per cui, quando vi dicevo abbiamo poca energia, la visione inizia a vacillare, perché per ripristinare la nostra molecola, per sbiancarla, si dice in termine tecnico, abbiamo bisogno di molta energia. Questa molecola deve continuare a girare fra la retina e l'epitelio pigmentoso, deve essere continuamente raddrizzata e viene continuamente, cioè continuamente piegata e viene continuamente raddrizzata dalla luce che arriva. È un processo che avviene sempre, tranne quando abbiamo gli occhi chiusi e quando dormiamo. Ma normalmente la luce continua sempre a colpire i nostri occhi, ovviamente non possiamo in questo senso impedirlo. Ed è una scoperta per certi aspetti molto antica. C'è una corrente di pensiero che sostiene che l'uomo sia stato creato in maniera letterale, come è scritto nella Bibbia, quindi 6.000 anni fa. Si chiama creazionismo, questa linea di pensiero, che si scontra con molte prove scientifiche. Noi sappiamo che l'uomo è sulla Terra da molto più di 6.000 anni. Ma una delle prove che veniva portato, diciamo, per cercare di sostenere questa idea, riguardava proprio l'occhio. Si diceva: l'occhio non può funzionare se non è intero. L'occhio non può essere il frutto di piccoli miglioramenti evolutivi, deve esserci tutto. Se c'è un pezzo di occhio non serve a niente. Che vantaggio darebbe chi avesse metà occhio, un pezzo di occhio? In realtà poi, con, diciamo, esperimenti un po' più complessi, si è visto che l'occhio è la cosa più semplice da evolvere sulla Terra, o perlomeno che ha avuto maggiore voglia di comparire. È comparsa 13 volte in maniera indipendente. Ci sono animali che hanno occhi diversi dai nostri, molto diversi dai nostri, strategie di visione diverse, ma all'origine, all'inizio, c'è sempre una molecola come questa, qualcosa che dica all'animale che la possiede se fuori c'è luce o meno. E la luce è importante per chiunque viva in qualche modo in un ambiente che ha un'alternanza giorno e notte. Perché? Perché può significare, da un lato, c'è giorno o c'è notte, quindi il mio cibo, per esempio, è presente magari solo di giorno e non di notte. Ma potrebbe anche significare, immaginiamo di essere una creatura marina, magari sul fondo del mare, che qualcosa è passato sopra di noi, un'ombra. Iniziamo a vedere un po' nell'ambiente, iniziamo a vedere i contorni. E pian piano, più l'occhio si perfeziona, più in effetti si migliora, più questa acuità visiva diventa potente e può portare a un occhio moderno, per l'appunto, come il nostro. E come fanno poi questi coni a darci questa visione così precisa? Ne abbiamo tre. Abbiamo tre tipi diversi, che sono sensibili a tre colori diversi. E a questo ci tengo molto, perché ci riporta al discorso dei colori, o è la conclusione, se volete, del discorso dei colori che abbiamo fatto all'inizio. I tre coni sono responsabili della visione di tre colori. Questo forse anche qui qualcuno se lo ricorda da scuola. Ci sono quelli del blu, quelli del verde, quelli del rosso. Vuol dire che se arriva una luce rossa si attiveranno questi specifici coni, i verdi questo e il blu questo. Tutti insieme fanno una curva media. Ma questo non vuol dire, come qualcuno superficialmente pensa, che il colore sia il risultato di quelle specifiche cellule. Se noi facessimo un esperimento mentale adesso, prendiamo la nostra retina e distruggiamo, non so, i coni per il rosso, potreste dire: beh, vedremo un mondo senza rosso. E invece no, vedremo un mondo senza colori. I colori sono il risultato dell'attivazione di tutti e tre questi. Tutti e tre insieme devono essere attivati, chi più chi meno ovviamente, per comporre il colore che noi andiamo a costruire e a creare, sulla base della luminosità dell'ambiente che c'è. Quindi il colore può cambiare drammaticamente da un ambiente all'altro, da un oggetto all'altro, dalla nostra condizione diciamo fisiologica a un'altra. E il nostro cervello deve fare un gran lavoro per mantenere quella che si chiama la persistenza del colore, ossia che se noi vediamo una mela sotto mille luci diverse, sapremo sempre che quella mela è rossa, anche se in realtà il suo colore nella realtà cambia ed è diverso. È il cervello che costruisce la costanza dei colori nella nostra mente, non è l'occhio purtroppo in questo senso. E se i coni, come vi dicevo, ci danno la visione fotopica, cioè quella che ci consente di vedere i dettagli, i bastoncelli ci danno un altro occhio, completamente diverso per certi aspetti, che si chiama, in termini tecnici, visione scotopica. Cosa fanno i bastoncelli? I bastoncelli sono molto, molto, molto più sensibili alla luce. Si accorgono, alcuni possono accorgersi addirittura di un singolo fotone. E non sono divisi in colori, non siamo in grado di vedere colori con i bastoncelli. Ricordate quando abbiamo visto dove sono nella retina, che tutti i coni sono in un punto e al di fuori ci sono praticamente solo bastoncelli. Questo significa che la nostra visione periferica, quello che vediamo ai margini dell'occhio, è in realtà in bianco e nero. Quindi dite, ma a me sembra colori. È il vostro cervello che lo sta colorando. Lo sta colorando sulla base di quello che gli dicono i coni nel centro dell'occhio, ma la visione periferica è in bianco e nero. Noi, il nostro cervello ci maschera abilmente questa imperfezione, così come ci maschera quel punto dove nasce il nervo ottico, dove non ci sono fotorecettori, che si chiama punto cieco. Si può far emergere sperimentalmente. Noi abbiamo un punto della retina dove non vediamo, però non ce ne accorgiamo, noi abbiamo un punto nero nel nostro campo visivo. È sempre il cervello che completa l'immagine, costruisce quello che non c'è. Ricordate quando dicevamo quanto fidarci dei nostri sensi? Noi stiamo in questo momento costruendo la realtà, non lo stiamo solo percependo. Poi se torniamo ai nostri bastoncelli, questi sono quelli che ci danno la visione al buio, si dice. Sono gli occhi della notte. Noi evolviamo come specie notturna, siamo una specie notturna all'inizio della nostra esistenza, prima che di primati, addirittura di mammiferi, e questo è il risultato di questo eco evolutivo. Noi siamo molto ben adattati alla notte, siamo ben in grado di vedere di notte, perché i bastoncelli sono molto molto sensibili alla luce, ma con un problema. Vi sarà capitato di alzarvi di notte e di vedere magari abbastanza bene, ma improvvisamente accendete la luce per un attimo, magari restate abbagliati e non vedete più bene. Perché i bastoncelli, quando, o perlomeno devono riguadagnare la sensibilità alla luce, ci mettono abbastanza tempo, 10-20 minuti, fino a mezz'oretta per avere il massimo della percezione visiva di notte. Se spegnessimo tutte le luci e qui venisse buio pesto, effettivamente noi per un po' non vedremmo niente, ma se aspettassimo, seduti con tranquillità, piano piano inizieremmo a vedere. Ricordate nei film dei Caraibi, i pirati hanno sempre una benda sull'occhio, no? Un collega, ma una persona piuttosto curiosa, qualche anno fa avanzò una teoria simpatica ma ragionevole sulla benda sull'occhio. Diceva, è impossibile che tutti i pirati vengano sempre feriti su un occhio, perché questa cosa non è un rito che gli venga cavato un occhio. E allora diceva, immaginiamo la vita del pirata, ovviamente romanzata in questo senso, all'arrembaggio, Caraibi giorno, quindi luce, sole intenso, l'occhio, i bastoncelli sarebbero tutti sbiancati, impossibile vedere quei bastoncelli, troppo sensibile alla luce e troppa luce fuori. Il pirata va all'arrembaggio, combatte sul ponte della barca che vuole conquistare, ma le navi a quei tempi, i galeoni, hanno tanti ponti e la ricchezza del galeone è dentro il galeone, non è sul ponte del galeone fuori. Quindi bisogna capitare che si cala dentro, nella stiva. La stiva è buia, non ci sono luci elettriche. Allora cosa fa il pirata? sposta la benda da un occhio all'altro. L'occhio bendato è sensibile al buio, può ancora vedere bene, anzi vede benissimo al buio perché è già allenato, non ha ricevuto luce. L'altro verrebbe invece, non serve più, allora lo bendiamo. E sperimentalmente questa cosa in effetti funziona, se volete provare potete anche provare effettivamente a casa, e andate in cantina con l'occhio bendato, cambiate la benda e improvvisamente vedete che se si trattasse di un duello di spada avreste un grosso vantaggio in quel momento perché il vostro occhio sarebbe già adattato al buio. Quindi anche il momento in cui noi vediamo rispetto a quanto abbiamo visto prima, a che luce c'era prima, influenza il modo in cui noi percepiamo la realtà. Una realtà che quindi in qualche modo resta costante perché il nostro cervello la fa restare costante, ma che davanti a noi è in continua evoluzione. E come vi dicevo, la retina si produce già in una grossa elaborazione di segnale. Queste sono le tre cellule che nella retina elaborano la onda, fotocettori, le cellule polari, le cellule gangliari, e quello che esce da questo calcolo è già appunto qualcosa di diverso da quello che era arrivato. Il nostro occhio è tutto, se volete, fuorché una macchina fotografica, non riesce a dare un'immagine speculare della realtà, un'impronta della realtà, ma è un'interpretazione della realtà. Ed è un'interpretazione che noi spesso usiamo per affidarci alle cose che più ci piacciono. Cioè la visione delle cose che noi decidiamo siano belle in qualche modo dipende dal modo in cui noi le guardiamo. Che rapporto c'è fra bellezza e visione? Perché vogliamo vedere delle cose belle, per esempio? E questo è il Davide di Michelangelo, questo è un cubo di marmo della stessa dimensione più o meno. Alla nostra vista uno appare bello, l'altro no. Che differenza c'è allora fra questi due oggetti? Perché la nostra vista e il nostro cervello, a questo punto noi sappiamo già, interpreta con un diverso valore due immagini, apparentemente, macroscopicamente potremmo dire anche molto simili, stesso colore, stessa dimensione. Se fossimo un alieno che dovesse in qualche modo confrontarli, non ci sarebbe forse grossa differenza. Beh, come vi dicevo, dicevamo all'inizio, per l'appunto il nostro cervello che da un lato guarda quello che c'è fuori tramite gli occhi, ma dall'altro è appunto impressionato da quello che c'è fuori. E quello che c'è fuori lo può cambiare, può modificare il modo in cui il cervello funziona. Abbiamo iniziato dicendo che la vista e i sensi sono un modo in cui noi riceviamo la realtà. Poi abbiamo detto che noi un po' la costruiamo la realtà. E questo è assolutamente vero, l'impressione che noi riceviamo viene riplasmata dal cervello, viene ricostruita, rimodificata. E quello che noi vediamo, o in questo senso poi sentiremo, addirittura è in grado di cambiare l'organo stesso che crea la realtà, il cervello. Siamo entrati in un ciclo in cui la realtà viene creata da un organo che è in grado di essere modificato dalla realtà stessa. E per capire quello che noi pensiamo possa essere quindi bello, che esteticamente piacevole alla vista, è molto difficile definirlo, e ci aveva provato Kant molto tempo fa dicendo che quello che ci piace, quello che è bello, è frutto di due concetti. Uno è l'armonia, quello che deve essere bello deve avere armonia. Io penso che Kant se la sia cavata un po' da furbacchione in questo caso, perché è difficile definire armonia, cioè abbiamo semplicemente un po' spostato il problema. Armonia è la prima cosa che un oggetto che ci piace esteticamente deve avere, e se proviamo a usare, a fare un esperimento contemporaneo, a usare Google e cerchiamo armonia, che immagini ci vengono fuori? Qual è la sensazione che il mondo ha, l'idea che il mondo ha della parola armonia? A parte che compare anche la musica, compaiono delle forme più o meno armoniche, più o meno forse simmetriche. Perché la simmetria è una delle caratteristiche che noi percepiamo come più importante all'interno del concetto di armonia. Ed è quella che ci piace spesso nei visi, per esempio, delle persone che incontriamo. Un viso simmetrico piace molto di più di un viso molto asimmetrico o asimmetrico. E quindi massima simmetria, massima bellezza? qui succede qualcosa di interessante. No, un fotografo, si chiama John Beck, ha fatto questo esperimento, ha preso delle persone, ha fatto loro una foto, poi ha tagliato la foto in due al computer, in due metà esattamente, diciamo, della stessa precise, mettiamo così, e poi ha creato due volti con le due metà. Sono due volti diversi. Vedete, non è la stessa persona, è leggermente diversa. Se costruiamo dei volti super simmetrici, a noi non piacciono, istintivamente non sono i volti più belli che vogliamo. Ci piace molta simmetria, ma non una simmetria perfetta. E lui ha, diciamo così, generato un progetto artistico basato esattamente sul modo in cui noi vediamo e interpretiamo la simmetria, che viene, ripeto, costruita dal cervello sulla base di come gli occhi li proiettano quel tipo di immagine, quindi sulla base della luce, dei colori, delle differenze che i due occhi stessi sono in grado di percepire nella stessa immagine. E ci ha fatto vedere come, ne ha fatte poi tantissime, vedete, come in realtà quello che noi, il grado di simmetria che noi interpretiamo come bello e come piacevole, dipenda in qualche modo da un certo grado di imperfezione comunque contenuta in questa simmetria. Chi è molto curioso e vuole provare, lui aveva fatto anche un'app che si chiamava Ecoism, che con il telefono permetteva proprio di farsi una foto e di costruirsi due immagini, le proprie due semi-immagini, di vedere quanto diverse ci appariamo se proviamo a confrontarci nella nostra supersimmetria. E l'altra parola che Kant chiama in gioco, in questo senso, per dire che cos'è bello, che cosa ci appare bello con i nostri occhi, è la finalità. Quindi un oggetto bello deve essere un oggetto che ha armonia e finalità. E qua è un vero furbacchione, perché anche finalità è ancora più difficile da definire. Se usiamo la stessa idea di prima, vedete che in questo caso le immagini sono molte meno rivelatrici. Io non saprei mettere onestamente poche di questa, magari forse il bersaglio, in qualche modo in correlazione con l'idea di finalità, ma poche altre. Se qualcuno si interroga del perché ci sia un gluteo qua, è una palestra la cui finalità era rassodare il fisico, e quindi è comparsa nella ricerca che Google ha fatto. Io l'ho lasciata perché uno scienziato non deve mai toccare i propri dati. Pensiamo a un quadro come questo, Guernica. Se non sappiamo perché è stato fatto, se non sappiamo chi l'ha fatto e qual è il significato retrostante, se lo facciamo vedere a un bambino magari, appare piuttosto caotico e senza filo conduttore, confuso, non ci sono immagini chiare, strano in qualche modo. Acquista un significato estetico soltanto quando ci viene spiegato il motivo per cui Picasso l'ha dipinto, cosa voleva rappresentare, cosa c'è in questo quadro. Allora ecco che questa struttura concettuale improvvisamente cambia quello che gli occhi vedono. Come dicevo, il cervello costruisce la realtà, ma da esso stesso ne è influenzato. Quindi finalità e armonia in qualche modo sono due possibilità della realtà che vanno a parlare a noi, al nostro cervello, e vanno a cambiarci. E questo è molto importante. L'occhio, in qualche modo, ci consente di vedere, d'accordo, la bellezza in condizioni nelle quali queste due grandezze, queste due parole si uniscono. Ed ecco che allora la coda del pavone, per esempio, ci appare bella. È armonia? Sì, la finalità dov'è? E la finalità la possiamo comprendere appieno soltanto quando sappiamo perché il pavone ha questa coda così bella e perché gli animali in qualche modo forse sembrano apparentemente usare un certo tipo di estetica ai loro fini. Il pavone ha questa coda che è, se ci pensate, un grosso problema, una coda lunga da portarsi dietro, un bel peso. Il pavone non è poi un animale, non è la tigre che può permettersi di difendersi dai predatori come vuole. Il pavone, se arriva un animale più forte, se lo mangia. Perché lui con questa coda dice alla femmina: guarda come sono forte, guarda che animale forte che sono, che riesco a vivere nonostante io mi porti dietro sto fardello. si chiama teoria dell'handicap, come dire, io sono così fantastico che mi porto dietro questa coda gigantesca, te la faccio vedere, così tu sai che io, nonostante questo handicap, sono fortissimo e quindi sono un bravo compagno, forse sono un ottimo compagno per la riproduzione. E questo è pieno, la natura è piena di questo tipo di trucco, in cui la bellezza viene usata e l'armonia viene usata alla fine per una finalità evolutiva, le corna del cervo. Cosa servono? Niente. Servono a cercare di incastrarsi nelle foglie e negli alberi al massimo e a combattere con gli altri maschi. Perché si combattono i maschi, si combattono con le corna, si scontrano? Per dimostrare che il loro handicap è più grande di quello dell'altro. A questo punto il cervo più forte è quello che sopravvive, ma anche gli insetti fanno una cosa simile, vedete? Non è una cosa rarissima. Ed ecco quindi che bellezza, in qualche modo, e in questo caso riproduzione, si assecondano. La bellezza nel mondo animale serve, o possiamo interpretarla come un mezzo tramite il quale, ovviamente, gli animali trovano il loro partner e il loro compagno. Quello che è bello, quindi in qualche modo, potremmo dire che ci piace, potrebbe forse assomigliare a quello che è buono. Noi guardiamo questa fragola, ci sembra bella, a me non mi sembrava, e ci sembra anche molto buona, un po' magari di appetito ci può venire guardandola effettivamente. E il motivo per cui la fragola ci sembra bella e ci sembra positiva, il motivo per cui alla pavonessa piace il pavone con la coda più lunga o alla cerva col palco di corna più prestante, è il risultato dell'azione di questa piccola molecola che si trova nel nostro cervello. Questa molecola si chiama dopamina, e sono sicuro che ne avrete sentito parlare, e la dopamina è una molecola che illumina il centro del piacere del nostro cervello. Illumina di più del centro del piacere, in realtà la dopamina è il motivo per cui noi facciamo le azioni, è il motivo per cui qualunque cosa noi decidiamo di fare in realtà è voluta dal nostro cervello, anche se a volte ci può sembrare di no, ci può sembrare che magari dentro di noi abbiamo un conflitto, ho fatto questa cosa ma non volevo farla. In termini neuroscientifici questa frase non esiste. L'azione voluta è sempre, l'azione fatta è sempre l'azione voluta. Il cervello non l'avrebbe comandata se non fosse stato il risultato del suo calcolo. E il calcolo che riguardava quanta, forse, alla fine dopamina quell'azione avrebbe potuto un giorno portare, o portare brevemente. Gli animali sono abituati a seguire di più il loro aspetto istintivo, quindi a cercare la dopamina subito, laddove ci sia. Quindi se trovo cosa da mangiare lo mangio, se trovo il compagno della vita mi accoppio. Noi abbiamo imparato invece a fare dei calcoli più complessi, per cui non mangiamo l'uovo oggi, magari, ma possiamo aspettare la gallina domani, non mangiamo il cioccolatino, o dovrei dirlo io, magari mangiamo meno a cena ad Ancona per cercare di sembrare più belli in spiaggia d'estate. È un ritardo, un posponimento della ricompensa che la bellezza e la dopamina ci dovrebbe dare. Ma questa dopamina c'entra con il modo in cui il cervello è sensibile alla bellezza, in qualche modo. Quando noi vediamo appunto una cosa bella, la nostra dopamina viene liberata e si può scoprire, ovviamente si può in qualche modo vedere fisicamente mettendo le persone dentro questa macchina che è una risonanza magnetica e che ci permette di vedere cosa c'è effettivamente dentro il cervello. Ed ecco che allora noi possiamo prendere un soggetto e fargli un esperimento come quello che abbiamo detto prima. Gli facciamo vedere il David, gli facciamo vedere un blocco di marmo, stessa dimensione, stesso colore, stessa angolazione, stessa luce, cercando di mantenere quasi uguali tutti i parametri. Questo alla fine è il segreto di ogni esperimento, cercare di cambiare soltanto le cose che vogliamo studiare, lasciando tutto il resto invariato, in modo che non possa confonderci. E quindi se facciamo questo esperimento scopriamo che ci sono delle regioni del cervello che si attivano in maniera specifica per gli oggetti belli. Quando noi vediamo qualcosa di bello, quando i nostri occhi vedono qualcosa di bello. Abbiamo detto prima che quello che noi vediamo è un po' costruito da noi, ma è anche in grado di cambiarci, una realtà che assorbiamo, costruiamo e che ci cambia. E in che modo questo vedere bello ci cambia? Perché questo bello, questi circuiti del cervello che noi decidiamo, o abbiamo visto, sono legati all'apprezzamento estetico di un oggetto, sono gli stessi che sono legati all'aggettivo che noi chiamiamo buono. E non buono in questo senso, intanto in senso morale, ma buono in senso goloso, buono in senso materiale. Il bello per noi è qualcosa di buono, è qualcosa che si mangia per alcuni aspetti. Il bello ci appare come qualcosa che ci può servire, per questo motivo lo consideriamo buono, lo consideriamo un'azione legata al buono. Ed è per questo che il nostro cervello viene cambiato dalle cose che vede, perché vedere qualcosa di bello significa assaggiare qualcosa di buono e significa quindi, per certi aspetti, e se vogliamo trasloro, essere buoni. E il cervello stesso è diventato negli ultimi anni parte di questa osservazione perché alcuni artisti hanno iniziato a prendere spunto dal modo in cui il cervello è fatto, dai risultati degli esami del cervello. Queste sono, vedete, sezioni di cervello, piccole sezioni del cervello, in cui si vedono forme e immagini che in qualche modo suscitano e solleticano il nostro senso estetico. Ed la cosa si è fatta addirittura più profonda quando qualcuno ha cercato di capire se il bello, per esempio per i matematici, che vedono bellezza nelle loro equazioni, sia diverso dal bello che si può vedere appunto guardando il Davide. No, la risposta no, è lo stesso tipo di bello che i nostri occhi creavano, che la nostra mente è in grado di creare. E qua un'altra immagine che oggi viene in qualche modo usata da alcuni artisti per vedere quale e com'è la bellezza del nostro cervello. Stiamo guardando, cerchiamo di capire se il nostro stesso organo della bellezza è al suo stesso bello. Ed ecco che allora vivere in un posto bello o immaginare la bellezza intorno a noi non fa altro che migliorare il modo in cui il nostro cervello funziona, attivando i circuiti del buono. Vivere qui, questa immagine ci suscita dei pensieri, questa ci suscita altri pensieri. Perché vivere in un posto non bello non ci genera niente di buono. Ed ecco che quindi noi potremmo immaginare un futuro o un posto dove vivere meraviglioso, a seconda della fantasia che vogliamo mettere in piedi. Ma è importante che ricordiamo, in fondo, che il bello intorno a noi è il buono che c'è dentro di noi. E che quindi la bellezza non è un privilegio, la bellezza è un diritto dell'umanità. E qualunque persona si metta in qualche modo nella responsabilità di guidare gli altri, deve ricordarsi che la bellezza va garantita a tutti affinché tutti stiano meglio. E quindi non possiamo vivere nel brutto e accettare il brutto intorno a noi. La bellezza non è un lusso, come dicevo, ma è un diritto che tutti noi dobbiamo in qualche modo avere garantito per la nostra serenità, per il nostro stato fisico. Vi lascio brevemente, lasciandomi la mia orribile immagine, parlando di bellezza, eccoci, precipitati nella bruttezza invece, nel mio esperimento di due visi diversi. E vi ricordo brevemente, per chi non lo sapesse, io tengo un blog, su un sito che si chiama Cherry Blog, dove ogni tanto si discute di divulgazione scientifica, e recentemente è uscito anche un mio libro che parla di cose molto diverse, parla di ibernazione, viaggi spaziali, cosa che forse avevamo un po'... avevamo parlato negli anni scorsi, per Zanichelli lo trovate su Amazon in libreria, e ultimamente è anche stato lanciato un podcast che si chiama Elevatore di Pensiero, lo trovate sempre sullo stesso sito, potete riceverlo direttamente sul vostro telefono su WhatsApp se lo usate, oppure scaricarlo da iTunes o da vari siti, basta che mandate un messaggio al mio numero, qui c'è scritto tutto come fare, e lo riceverete di volta in volta nelle varie puntate che hanno affrontato tanti temi: l'intelligenza, il cancro, fisica nucleare, il prossimo sarà l'economia sperimentale, cosa vuol dire e cos'è. Io detto questo, davvero non so un po' come ringraziarvi di più di quanto non potrei, per l'attenzione e per la pazienza che avete dimostrato. Grazie davvero ancora per avermi avuto.